Terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto.
Dopo un mese i dottori consigliarono di portarlo in montagna. Sua madre l'accompagnò alla Tardaria. Durante la loro assenza, che durò 3 mesi, Teresa partorì un altro maschietto. In novembre, il freddo non permettendo più di stare in mezzo ai boschi, la duchessa e il convalescente tornarono. Giovannino adesso era guarito del tutto, i colori della salute gli fiorivano in viso. La mente però era debole ancora. Solo Teresa pareva esercitare un'influenza pacificatrice sul suo spirito ammalato. Come per virtù di un senso più fine, perfetto, egli intendeva sempre tutto ciò che diceva Teresa, quasi leggesse le sue parole negli sguardi, nello stesso movimento delle labbra. E da poco a poco, per quel benefico influsso, egli migliorò, guarì, riprese le abitudini d'un tempo, ricominciò a vestirsi con cura, a prendere interesse alle cose che vedeva e udiva. Un giorno si fece radere la barba. Fu una specie di trasformazione come quelle che si vedono al teatro. Ringiovanì e in un momento il bel ragazzo d'un tempo riapparve. «Così va bene», disse Consalvo, che veniva spesso a trovarlo quando le sue occupazioni sindacali lo lasciavano libero. Egli era adesso all'apogeo della popolarità. Non si sentiva parlare d'altro che della sua intelligenza, della sua accortezza, del gran bene che faceva al paese. Teresa e Giovannino, nei loro discorsi, parlavano sempre di lui e s'accordavano interamente nel giudicarlo. Quel suo disprezzo di tutto e di tutti li addolorava. Certo, era un segno di forza, ma alla lunga non avrebbe potuto nuocergli. Teresa specialmente credeva che la forza vera fosse più modesta, più riguardosa, più timida. Il cognato consentiva nei suoi giudizi, però scagionava Consalvo, attribuiva quel che era di meno bello in lui al sistema politico. Ma i prelati che venivano a trovare la giovane duchessa le facevano anch'essi molti elogi del fratello. Scrollavano un poco il capo, veramente, a motivo dello scetticismo di lui, ma riconoscevano le sue buone qualità e, quando il fondo è buono, non bisogna disperare. La frequentazione di quegli ecclesiastici, l'ascolto che prestava loro, non facevano rinunziare Teresa alle sue idee in fatto di politica religiosa. Ma gli scherzi, i motteggi, le scettiche dichiarazioni del fratello, che diceva di concedere quelle cose per ottenere il ricambio a suo tempo, le facevano male. Una volta che ella gli rimproverò la mancanza di carattere, egli rispose sorridendo: «Mia cara, non la sai la storia di quello che vedeva una festuca negli occhi altrui e non la trave nei propri? Pensa un po' a ciò che hai fatto tu stessa». Erano soli. Ella chinò il capo. «Volevi sposar Giovannino ed hai preso Michele che non volevi. È vero, sì o no?» Ed era un atto gravissimo, il più grave di tutta la vita, quello che decide dell'esistenza. «Del resto non te ne faccio una colpa. Può darsi che sia stato meglio per te. Il povero Giovannino, dopo la malattia, non ha più la testa a posto». Ella rimase profondamente turbata. Le pareva che il cognato fosse ristabilito del tutto. Nulla faceva più sospettare che durasse lo squilibrio della sua mente. Ora, aspettando che egli rincasasse, provava quasi un senso di paura, come se veramente un pazzo stesse per venirle dinanzi. Ma vedendolo rientrare sereno, sorridente, con un cartoccio di dolci per i bambini, con una quantità di notiziole per lei, ella fu certa che Consalvo si ingannava, o almeno che esagerava sicuramente. «Sai», gli disse la prima volta che restò sola con lui, «i tuoi timori sono ingiustificati. Giovannino non ha nulla». Consalvo scosse il capo. Ma come Teresa insisteva, dimostrandogli che in casa il giovane non dava alcun sospetto, che con lei ragionava benissimo, egli si lasciò scappare con aria di galanteria: «Credo stia bene con te». Tutte le volte che Giovannino le stava vicino, ella tremava come dinanzi al testimonio ed al complice della propria colpa. Lo evitava, non lo guardava più in viso, smaniava quando egli teneva in braccio i nipotini, baciandoli lungamente, avidamente, quasi baciasse lei stessa, una parte della sua carne. «Che avete, Teresa?» le domandava egli, e l'imbarazzo, la freddezza di lei divenivano più grandi, poiché non le diceva più cognata, ma la chiamava per nome, ed ella stessa lo chiamava per nome, tanto la loro intimità s'era stretta. Michele, la suocera, cominciavano a notare anch'essi il mutato umore di lei e non sapevano a che attribuirlo, o lo mettevano in conto di un malessere indefinibile di cui ella lagnavasi. Se avessero saputo, se avessero scoperto. Quando giunse al parossismo, il suo terrore si risolse come una febbre e a poco, sforzandosi a ragionare, quetossi. Egli sarebbe andato via. Il tempo avrebbe ancora una volta spento il fuoco divampante a tratti nel suo cuore come gli incendi vulcanici. Un improvviso aggravamento del padre l'aiutò a dimenticare. Il tumore, scomparso da un pezzo nel punto dove era passato il ferro del chirurgo, riappariva nuovamente tra le spalle, sotto la nuca. L'infermo, appena accortosi della nuova formazione maligna, ebbe un così formidabile accesso di furore impotente che lo spavento gelò le anime dei suoi. Ella corse, passò intere giornate al capezzale del disperato, sopportò pazientemente tutti gli scoppi del suo livore, alleviò le pene della madrigna. I dottori, al momento opportuno, s'apprestavano a tagliare, a bruciare. Anche questa volta l'infermo urlò che non voleva. «Vogliono ammazzarmi! Non sono dottori, sono macellai! Li pagate per ammazzarmi, per liberarvi di me!» E nel delirio, buttata via un tratto la maschera del zelante cattolico timorato da Dio, orribili, sconce bestemmie gli uscivano dalle labbra. La principessa si turava le orecchie. Teresa alzava gli occhi al cielo. I monsignori però affermavano: «Non è lui quello che parla, è il male. Egli non sa ciò che dice.» Ma scorgendo le vesti nere, l'infermo gridava: «E voi altri corvacci, che volete? Fiutate la carne umana, corvacci? Via di qua, via di qua!» La crisi finì con un pianto di rotto. Egli promise messe alle anime del purgatorio, ceri e lampade a tutte le madonne e a tutti i crocifissi. Chiese perdono ai suoi, scongiurando che non lo abbandonassero. Teresa, inginocchiata al suo capezzale, lo indusse a lasciarsi operare un'altra volta. Ella pensava: quanti dolori, quante miserie. Che valevano al padre le ricchezze, l'impero ai quali aveva tanto tenuto? Non avrebbe dato tutto per la salute, ed egli era condannato. Quell'operazione era quasi inutile, l'accesso sarebbe riapparso altrove. Allora, rapidamente, quasi i cavalli che la trascinavano la trasportassero indietro nel tempo, ella pensò alla badia, dove fanciulla s'era sentita opprimere, come a un sicuro rifugio, a un porto riparato dalle tempeste. Beata sì la zia monaca, che passava i suoi giorni tutti eguali, tra le preghiere e le semplici cure della Santa Casa, fuori dalla vista del male, al sicuro dalle tentazioni, dagli errori e dalle colpe. Ella pensava: perché ho avuto paura del monastero? Così vi fossi entrata per sempre. Suo marito le disse una volta: «Giovannino mi inquieta, torna ad essere turbato come dopo la malattia, hai visto?» Ella non aveva visto nulla, stupivasi come non si fossero accorti ancora dello smarrimento suo proprio. Non parla, non ride, pare che ricominci a tormentarlo qualche fissazione. Che possiamo fare? Che potevano fare? Un giorno a tavola Giovannino annunziò: «Parto per Augusta.» Era la salvezza. Ella pensava che era la salvezza, mentre la duchessa e Michele esclamavano: «Un'altra volta, per prendere una recidiva, in questa stagione, di qui non ti lasceremo partire.» Ella pensava che era la salvezza. E come Michele le domandò: «È vero che non può partire?» «È un'imprudenza», rispose. Egli alzò lo sguardo su lei. Non si guardavano negli occhi da tanto tempo. Allora ella ebbe paura. Quegli occhi spalancati, fiammanti, terribili, gli occhi del folle, ripetevano a lei: «Volete dunque farmi impazzire?» E rimase, ma divenne un selvaggio. Ella s'accorse subito della pazzia, perché era rivolta contro di lei, la evitava, non le rivolgeva la parola. Quel giorno ella fu chiamata all'alba dalla principessa. Il principe Giacomo era agli estremi. Il sangue avvelenato incancreniva a poco tutto il suo corpo. La mattina prima, con grande stupore di tutti, egli aveva mandato a chiamare Consalvo. Voleva fare un ultimo tentativo per indurlo a prender moglie. La paura della iettatura cedeva dinanzi alla suprema necessità di assicurare la discendenza. Nella mente superstiziosa, indebolita ancor più dal male, il matrimonio del figlio era d'altronde l'unico mezzo di togliergli quel funesto potere. ammogliato, stabilito in una casa propria, padrone di un assegno e della dote della moglie, non avrebbe avuto ragione di augurare corta vita al padre. Consalvo venne subito, si informò premurosamente della sua salute, sedette al suo capezzale. Il principe disse: «T'ho fatto chiamare per dirti una cosa. È tempo che tu prenda moglie». «Pensi, Vostra Eccellenza, a guarire», esclamò Consalvo. «Poi si parlerà di questi negozi». «No», insisté il principe, «devi prendere moglie ora». Non aggiunse: «perché io sto per morire». Consalvo frenò un moto di fastidio. «Ma santo Dio, che fretta ha mai Vostra Eccellenza? Neanche se io fossi una ragazza che invecchiando corresse il rischio di non trovar più partiti. Ho appena 29 anni, posso aspettare ancora, fare una buona scelta. Ai tempi di Vostra Eccellenza davano moglie ai ragazzi di 18 anni, ora le idee sono altre. Non dico che col sistema antico riuscissero cattivi mariti e padri, ma come si pensa oggi, come penso io, bisogna aver acquistato una larga esperienza, essere nella pienezza della vita prima di dar vita ad altri. Forse sbaglierò, ma a prender moglie ora, le assicuro che farei infelice la mia compagna e sarei infelice io stesso. Mi pentirei se ascoltassi Vostra Eccellenza. Vorrei farla contenta, se l'obbedienza al suo desiderio non portasse conseguenze troppo gravi a me e ad altri». Finché il figlio parlò, sfoggiando la sua eloquenza, il principe non disse una parola. Quando Consalvo andò via, egli s'afferrò al campanello, suonò disperatamente, e la principessa e le persone accorse lo trovarono in uno stato da fare spavento. Non si chetò se non prima che venne il notaro. E allora diseredò il figlio. Il duca in quei giorni aveva da fare. La 13ª legislatura era stata chiusa ai comizi convocati per il 26 maggio. Deciso a ritirarsi se lo avessero nominato senatore, egli ripresentavasi ancora una volta perché la nomina non voleva venire. Giulente, credutosi sul punto di ottenere il posto, tornava a battersi per lo zio. Nonostante le sue occupazioni, udite le notizie portategli dal notaro, il duca corse a palazzo. Ma il principe aveva dato ordine di non lasciare entrare anima viva. Andò allora in cerca di Consalvo. Udendo che lo zio lo chiamava, chiese permesso agli astanti e andò a riceverlo nel suo gabinetto. «Non sai che succede?» esclamò piano il duca con aria grave e inquieta. Egli riferì ogni cosa. «Ebbene», rispose Consalvo arricciandosi i baffi. «Come ebbene? Ma va a gettarti ai suoi piedi, chiedigli perdono, arrenditi una buona volta». «Io? Perché?» E con un sorriso ambiguo soggiunse: «Può togliermi quello che mi dà la legge? No? Faccia del resto ciò che gli piace». Lo zio restò a guardarlo interdetto, non comprendendo. Era dunque vero. Quello Zeda non somigliava a tutti gli altri. Quando gli altri litigavano, s'azzuffavano, passavano sopra a tutti gli scrupoli e a tutte le leggi pur di far quattrini, quello lì restava indifferente. Sorrideva, udendo che era diseredato. Il principe moriva a pezzo, tra bestemmie e preghiere, scoppi di furore e di pianto. Consalvo non diceva nulla. Pensava con paura a quel male terribile che un giorno avrebbe potuto rodere, distruggere il suo proprio corpo in quel momento pieno di vita. Era il sangue impoverito della vecchia razza che faceva dopo Ferdinando un'altra vittima precoce, poiché suo padre aveva appena 55 anni. Sarebbe anche egli morto prima del tempo, prima di conseguire il trionfo, ucciso da quei mali terribili che ammazzavano gli Uzeda giovani ancora. Suo padre avrebbe dato tutte le proprie ricchezze per vivere un anno, un mese, un giorno di più. Che avrebbe dato egli stesso perché nelle proprie vene scorresse il sangue vivido e sano di un popolano? Niente. Il sangue povero e corrotto della vecchia razza lo faceva quel che era. Consalvo Uzeda, principino di Mirabella oggi, domani principe di Francalanza. Ed in quel momento, sotto l'influenza di quei pensieri, di quel senso di paura, si giudicava quasi severamente per la lunga lotta sostenuta contro il padre. L'ostinazione, l'irremovibile durezza di cui aveva fatto mostra, non era un sintomo inquietante, la prova che anch'egli poteva un giorno smarrirsi come quegli altri. Anche resistendo alle imposizioni del padre, anche giudicandolo come meritava, non avrebbe egli potuto conservare una certa misura, rispettare le forme, salvar le apparenze. Perché quello scandalo? Non poteva fargli anzi torto. E adesso sentivasi quasi disposto a chieder perdono al morente, a mutar politica. Recitavano le preghiere degli agonizzanti nella camera dell'infermo. Il principe rantolava. Dinanzi allo spettacolo della morte, il senso di paura ghiacciava nuovamente il cuore di Consalvo. Egli aveva pietà del padre, di tutti i suoi. Stravaganti, duri, prepotenti, maniaci. Erano forse responsabili delle loro brutte qualità. Tutto si paga. E anch'essi pagavano il gran nome, la vita fastosa, le più invidiate fortune. Il sacerdote che vegliava l'agonizzante alzò ad un tratto le braccia al cielo. S'udì lo scoppio di pianto della principessa, i gemiti delle donne di servizio, i sospiri della marchesa e di Lucrezia. Solo Teresa non piangeva, neppure la duchessa Radalì e donna Ferdinanda in verità. Tutti sfilarono dinanzi al cadavere baciandone la mano. Michele, fattosi vicino a Consalvo, gli stringeva la mano mormorando «Coraggio!». Egli stava per rispondere qualcosa quando udì una voce. «Eccellenza!». Era il portinaio che gli faceva cenno di dovergli parlare. «Permetti», disse al cugino, e avvicinarsi al servo credendo gli chiedesse qualche ordine. «Che disgrazia, eccellenza! Suo cugino il barone, il cognato della duchessina!» «Giovannino?» esclamò egli non comprendendo. «S'è ammazzato! È morto! Orora! È venuto orora il cameriere della duchessa! L'ho lasciato a basso! Morto, con una pistolettata! Per avvertir prima vostra eccellenza, bisogna mandare qualcuno!» Un sospiro di terrore d'ambascia sfuggì dal petto di Consalvo. Il figlio del pazzo, la pazzia, la morte violenta. Ad un tratto si scosse e strinse il braccio al servo. «Non una parola a nessuno, capisci? Andrò io stesso. Aspetta il mio ritorno. Non dire che sono andato fuori». Sentiva di dover fare qualcosa. Alla pazzia, al suicidio del cugino non era estranea Teresa. Egli non sapeva in qual misura, ma era certo che non la sola eredità, non la sola malattia avevano sconvolto il cervello del giovane. Bisognava dunque nascondere il suicidio per Teresa, per la famiglia, per la gente. E appena giunto a casa Radalì, appena entrato nella camera dove il cadavere giaceva per terra, ai piedi di un divano, sotto un trofeo d'armi, esclamò dinanzi alla servitù costernata. «Ah, quest'armi maledette! Credeva che il revolver fosse scarico. Povero Giovannino, che disgrazia!» Nessuno osò rispondere. Prima che sopraggiungesse la giustizia, egli tolse l'arma che il morto stringeva nel pugno, ne cavò le 5 cartucce rimaste e la ripose in mano al cadavere. E al pretore, che saputa la morte del principe Giacomo, gli diceva con aria dolente: «Signor principe, che disgrazie! 2 in una volta! Non pare credibile!» «Non pare, davvero», confermò egli con chiara voce, interamente rassicurato. Il signor principe, che gli dava per la prima volta il magistrato, gli rammentava che una nuova era s'apriva per lui. La fermezza di cui aveva dato prova, la prontezza con cui aveva visto quel che doveva fare, lo rassicuravano. Egli non aveva paura di cadere nelle pazzie degli Uzeda. Dei suoi aveva soltanto la ricchezza e la potenza. E l'inganno in cui trascinava la giustizia non era l'ultimo motivo della sua compiacenza. Egli diceva al pretore: «Il mio povero cugino era solo in casa, aveva la passione delle armi e credette che questo revolver fosse scarico. Invece, guardi, c'era una sola cartuccia dimenticata». Le due duchesse stettero un mese fra la vita e la morte. Il dolore della madre fu terribile, poiché la vide nella spaventosa disgrazia la mano di Dio. Quella morte era stata permessa affinché ella scorgesse il proprio errore e misurasse la colpa commessa, disamando, trascurando, disprezzando quel poveretto. Ella aveva quasi calcolato sulla morte di lui, perché l'altro ne godesse. Non s'era neppure ravveduta la prima minaccia, quando lo sventurato era stato sull'orlo della fossa. Così, dinanzi al cadavere sanguinoso, una mano l'aveva atterrata. Recuperati i sensi, le sue lacrime non cessarono più. Nel vedere il muto, inconsolabile dolore dell'altro figlio, le crisi di pianto quasi quasi la soffocavano. Quanto alla duchessa Teresa, tutti furono meravigliati della forza straordinaria che dimostrò nei primi momenti. Le sue disgrazie, che mettevano in lutto due famiglie, colpivano lei più di tutti, perché ella faceva parte di entrambe. Pure nelle primissime ore, mentre gli altri perdevano la testa, ella diede prova di una resistenza incredibile. Chi alla notizia della morte del barone rimase insensibile, parve quasi naturale, perché ella aveva già chiuso gli occhi al padre ed era quindi sotto il peso di un dolore più grande. Solamente Consalvo non riusciva a comprendere come la nuova sciagura, che impressionava gli altri per la tragica coincidenza con la prima e più per la sua imprevedibile rapidità, non scotesse la sorella, non le procurasse un moto di stupore, quasi ella l'avesse prevista. Una mattina, Consalvo, prima d'uscire, passato a chiedere alla sorella se aveva bisogno di nulla, la trovò con la madrigna, la duchessa e Michele. Appena entrò, si volsero tutti dalla sua parte, taciturni, con aria grave. Teresa, con la testa sollevata da un monte di guanciali, sul cui candore il suo viso emaciato pareva di cera, disse con voce lenta e fioca, come stanca: «Ascolta, Consalvo, siedi un momento. Abbiamo da parlarti». Egli sedette, aspettando. «Ascolta, abbiamo parlato di una cosa che ti riguarda. Nostro padre, tu sai che nostro padre, in un momento di collera, volle preferirmi a te. Io non credo che questa potesse essere la sua volontà vera. Se il Signore non ce lo avesse tolto, egli l'avrebbe certo modificata. Io ho detto a Michele e alla mamma che in coscienza non posso accettare quel che ho avuto in tali condizioni». Tacque un poco, poi aggiunse: «Dite voi, non posso». Un momento di silenzio. La duchessa aveva gli occhi pieni di lacrime, scrollava il capo amaramente. Consalvo disse: «Perché parlare di questo adesso?» Le parole della sorella, quella rinunzia all'eredità, lo lasciavano del tutto indifferente. Da un pezzo erasi abituato all'idea di non avere altro dal padre che la legittima. Piuttosto lo stupiva un poco il magnanimo disinteresse di Teresa, che il cognato e la zia approvavano. «Ma perché ora?» ripeté Consalvo. «Insomma, se Teresa rinuncia al testamento, divideremo ogni cosa ugualmente. Va bene così?» Egli provò una commozione indefinibile. Era il piacere di trionfare della volontà del padre, l'orgoglio di poter restare nella casa degli avi, la paura di dovere qualcosa in cambio alla madrigna. Infatti Teresa continuava: «La mamma rinunzia alla casa, prenderà invece un'altra proprietà o un compenso in denaro». «Per me?» esclamò la principessa Graziella. «È lo stesso, io desidero che tutto si faccia d'accordo, che la famiglia sia sempre unita». La divisione fu cominciata al ritorno dei Radalì. Teresa volle che tutti i feudi storici restassero al fratello, contentandosi delle proprietà di fresco acquistate, delle rendite, dei capitali, dei crediti diversi. In cambio, Consalvo volle che di questa differenza tutta morale fosse tenuto conto nella valutazione delle terre. E mentre Consalvo pensava ai casi suoi, inquieto per quel mutamento, per quella rivoluzione morale da lui invocata ma avvenuta un po' troppo presto, Giulente non vedeva nulla, non s'accorgeva di nulla. Fiutava le pedate al duca come all'oracolo di 20 anni addietro, aspettava di raccoglierne l'eredità, parlava ancora della destra e di Cavour, era sicuro che i nuovi elettori avrebbero dato il gambetto al governo della riparazione, restaurando il principio moderato. Consalvo non si occupava di lui, lo disprezzava talmente che certe volte quasi gli faceva pena. Riconosciuta la necessità di presto mettersi all'opera, egli affrettò una risoluzione che aveva già presa da un pezzo: rinunziare all'ufficio di sindaco. Non solo aveva bisogno d'essere libero, ma gli conveniva evitare un grave pericolo: che prolungando il suo soggiorno al municipio, il vantaggio ottenuto andasse perduto e si mutasse in danno irreparabile. Afferrò quindi il primo pretesto per battersela. La sera stessa, andato a casa, egli scrisse due lettere, una al prefetto, con la quale rassegnava le sue dimissioni, l'altra collettiva a tutti gli assessori, annunziando loro che, per ragioni di delicatezza, aveva già mandato la rinunzia alla prefettura. Fu come un fulmine a ciel sereno. «Delicatezza!» esclamò Giulente, a cui tutti gli altri chiedevano spiegazioni. «Che delicatezza? Io non capisco!» «È un tradimento!» vociferavano i più accaniti. «Un nero tradimento! Ci siamo lasciati giocare da cotesto birbante!» Benedetto, come parente dell'accusato, crede doveroso avvertire: «Calma, di grazia, ma perché tradimento? Che interesse avrebbe?» «Come che interesse?» E allora gli cantarono sul muso: «Ma non capite! Non capite che vuole essere deputato e che ci pianta vedendo pericolar la baracca ora che ha sfruttato la situazione, ora che ha altro da fare con le elezioni imminenti?» E il duca che gli aveva tante volte promesso di lasciare a lui ritirandosi l'eredità politica, il duca dal quale gli corse gli disse: «È vero, t'avevo promesso il mio appoggio, ma in altri tempi, quando non potevo prevedere la situazione attuale. Ora che si presenta con Salvo, capisci tu stesso in che imbarazzo mi trovo.» Allora Giulente corse da Consalvo. Era in uno stato d'esasperazione violenta. Dinanzi al vecchio non aveva osato infrangere l'antico rispetto, ma sentiva il bisogno di sfogare, di dire il fatto suo a quel birbante. «Tu hai fatto questo! Hai fatto questo per i tuoi fini, per lasciar nell'imbroglio me, per rovinarmi, per prendere il mio posto!» Il sangue montò alla testa di Benedetto. «Siete tutti d'una razza!» gridò improvvisamente. «Tutte birbe matricolate!» Consalvo lo guardò un momento nel bianco degli occhi. A un tratto gli sparò una risata sul muso, gli voltò le spalle e scomparve. Giulente arrivò a casa senza sapere da che parte c'era venuto. Strappò il campanello e entrò come uno spiritato. Lucrezia, sdraiata sopra una poltrona con le mani sulla pancia, lo guardò un poco curiosamente, poi disse: «Che hai?» Egli le si piantò dinanzi, con gli occhi fuori dell'orbite. «Che ho? Che ho? Ho che sono una massa di infami traditori!» «Ma chi? Chi? Tuo zio, tuo nipote, i tuoi parenti, quella mala razza, che maledetta sia l'ora e il giorno!» Ella lo guardava sempre come un oggetto strano e ridicolo. Dietro l'uscio, il giorno innanzi, Lucrezia aveva compreso dai discorsi degli assessori il tiro giocato da Consalvo a suo marito. Aveva capito che Benedetto non poteva essere deputato. Nel primo momento era rimasta in lei l'avversione per il nipote, per quegli Uzeda che pareva avessero giurato di schiacciarla e pretendevano accaparrare tutto per loro. Quasi che il suo torbido cervello avesse bisogno di una scossa materiale per funzionare regolarmente, ella disse subito tra sé: «Ha ragione, ha ragione! È Consalvo, è lo zio! Mi vogliono schiacciare! Chissà che cosa credono, d'essere padroni di tutto!» Ella se ne andò, ma aveva appena chiuso l'uscio che lo riaprì. «Non t'angustiare», disse al marito. «Deputati, non se n'ha da fare uno solo. Ti presenterai anche tu e vedremo chi è più forte, o lui o noi». La situazione del collegio era questa. Smantellata la rocca affaristico-conservatrice che per 20 anni aveva sostenuto il duca d'Oragua, sbaragliata l'associazione costituzionale, in dissoluzione la stessa progressista, floride battagliere, le società operaie trovavano finalmente nel voto l'arma con la quale poter scendere in lizza. Mentre tra la classe borghese, gli antichi moderati, gli ammiratori di Lanza e di Sella erano costretti a nascondersi, le nuove falangi di elettori parlavano di più grande libertà, di più radicali riforma e di repubblica e di socialismo. Ma queste parole spaventavano i progressisti timorati e potevano spingerli tra le file dei conservatori, dar nuova vita al boccheggiante moderatismo. Il posto più vantaggioso era dunque tra i progressisti e i radicali. Consalvo di Francalanza lo prese immediatamente. La sua iscrizione al partito di sinistra, la sua rottura con lo zio dopo la rivoluzione parlamentare del 1876, legittimavano il programma ultraliberale che egli veniva annunziando. La sua teoria era quella del progresso che mai non s'arresta. ma se vedeva pender dalle pareti ritratti di Garibaldi o di Mazzini, insisteva sull'urgenza di più ampie libertà richieste dallo spirito dei tempi, e se vedeva quelli della famiglia reale, riconosceva la necessità di andare coi calzari di piombo. Una dozzina di società lo elessero seduta stante presidente onorario. Egli ringraziò per l'insigne onore di cui sarei indegno se non avessi da fare valere l'immenso affetto per gli operai, i cui miglioramenti, il cui benessere, la cui felicità sono stati e sempre saranno lo scopo della mia vita. Dopo i discorsi ufficiali, egli soggiungeva: «Quando avrete bisogno di me, quando verrete in città, rammentatevi che la mia casa è vostra». Esaurito quel primo punto del suo programma, egli passò al secondo, cioè all'accordo con gli altri candidati. Per 3 seggi c'era una dozzina d'aspiranti, ma tolte le pretensioni ridicole come quella di Giulente, restavano, oltre la sua, 4 candidature serie. L'avvocato Vazza, che aveva un'estesissima clientela e si presentava con programma liberale, senza indicazione di partito parlamentare. Il professor Lisi, ex presidente della Progressista, e perciò con idee di sinistra. Giardona e Maracenò, radicali. Consalvo si mise in relazione col primo di questi due, che era il più temperato, per un'azione comune. Non di meno, i fautori di Giardona vollero dichiarazioni esplicite. Egli si impegnò a dare il suo voto a tutte le riforme chieste dal partito e soprattutto alle riforme sociali. Andò a dire in mezzo a loro: «Io sono socialista».